Ciao a tutti, io sono Alex di AWS Italia. Oggi abbiamo con noi un cliente italiano, direi storico di AWS. Pensate, ha iniziato con noi addirittura nel 2010. Come potete immaginare, ha visto passare parecchia acqua sotto i ponti e è passato attraverso varie fasi, varie evoluzioni architetturali, oltre ad essere una piattaforma piuttosto nota anche qui in Italia. Quindi ho il piacere di ospitare Rocco Zanni, il CTO e cofondatore di Spreaker. Ciao Rocco.
Ciao Alex.
Come stai? Grazie per essere dei nostri.
Sto bene, grazie mille per avermi invitato.
Senti, rompiamo il ghiaccio subito, tanto chi ci ascolta, chi mi ascolta sa che c'è la domanda di rito e nessuno può uscirne, quindi ti faccio la domanda di rito. Ti ricordi da quando usi AWS in azienda o a titolo personale e anche qual è stato il primo o i primi servizi cloud che avete utilizzato?
Sì, certo, guarda, la nostra esperienza con AWS, come hai in realtà anche un po' menzionato, va abbastanza indietro nel tempo, perché utilizziamo AWS sin dall'inizio di Spreaker, ossia dal 2010, quando siamo usciti con la prima versione. Il primo servizio che abbiamo utilizzato è S3, nello specifico, perché quello che ci serviva era fondamentalmente di non preoccuparci di gestire uno storage. La verità è che poi già subito dopo pochi mesi abbiamo introdotto EC2, soprattutto perché ad un certo punto, diciamo, ci siamo potuti permettere di investire quello che allora era un budget piuttosto magro in un paio di istanze M1 small, sulle quali abbiamo, come puoi immaginare, fatto girare il primo web server e il primo database.
Grande, quindi segno un'altra tacchetta per EC2 ed S3 che continuano a stravincere, ma è giusto così. Senti Rocco, magari non tutti conoscono Spreaker, anche se penso che tanti vi conoscano o perché sono dei podcaster o perché navigano il sito e la piattaforma, quindi ci puoi raccontare un po' cosa fate, come è nata, no, a livello di business, di contesto, di mercato?
Guarda, Spreaker è una piattaforma di hosting, distribuzione e monetizzazione per creatori di podcast. Nel concreto cosa vuol dire? Vuol dire che diamo la possibilità ai creatori di contenuti di trasformare il podcasting da quello che è un semplice hobby in una vera e propria carriera. Ci occupiamo di gestire la distribuzione dei loro contenuti sulle varie piattaforme di ascolto e di massimizzare le loro possibilità di monetizzare questi contenuti tramite l'inserimento dinamico di pubblicità audio. Come azienda siamo nati nel 2010, startup autofinanziata con un'idea e un piccolo MVP che all'epoca non erano altro che, diciamo, l'idea o il sogno della democratizzazione delle web radio. Poi, insomma, dopo qualche anno, cercando un po' anche quella che era la nostra vera vocazione, abbiamo specializzato la piattaforma sempre di più intorno al podcasting, che ha una storia piuttosto particolare, perché è un media che è esistente dal 2005 circa, ma che è esploso, forse ha vissuto una seconda giovinezza verso la fine del 2014, grazie a due o tre cose che sono successe più o meno in quel periodo, ossia una penetrazione degli smartphone che ha cominciato a diventare significativa, un'app Apple Podcast preinstallata su tutti gli iPhone e quello che è stato un vero e proprio contenuto stellare, un podcast chiamato Serial, che è tuttora uno dei podcast più scaricati di tutti i tempi. Questo ha portato anche un po' nel corso degli anni a trasformare quello che era all'inizio un media, no? Che era probabilmente appartenente a una nicchia di appassionati, ad un media che oggi è fondamentalmente ascoltato da più del 40% della popolazione degli Stati Uniti. Nello specifico, anche nella nostra storia, un evento recente, no? Che prova anche quello che è il successo di questo media e delle aziende che ci stanno lavorando, è che Spreaker nel 2020 è stata acquisita da una grande azienda americana, iHeartMedia. La nostra storia passa dall'essere una piccola startup italiana a essere comunque parte di una grande media company americana.
Grazie mille Rocco, è sicuramente un bel percorso e a noi piace anche poi andare a vedere cosa c'è dietro le quinte, quindi ti devo assolutamente chiedere che tipo di tecnologia c'è dietro le quinte, dietro questa piattaforma per i podcast.
Assolutamente, guarda, Spreaker è principalmente composto da tre
diversi stack tecnologici, scusate. Allora, uno è un classico web stack, quindi PHP e Postgres fondamentalmente, che girano su IKS, che sono utilizzati per sviluppare il nostro sito e le nostre API. Abbiamo un CMS che è interamente costruito in React, quindi una single page application anche piuttosto complessa, che permette ai creatori di contenuti di gestire tutto quello che è il ciclo di vita, il life cycle, direi, di un processo di pubblicazione di un podcast. Il secondo stack, invece, è una soluzione ad tech proprietaria che abbiamo sviluppato in casa, basata su Node, con, nello specifico, una forte componente Lambda e serverless, che si occupa di fare l'inserimento dinamico di pubblicità audio. Ho menzionato prima il fatto che diamo ai nostri creatori di contenuti la possibilità di monetizzare. La pubblicità audio è lo strumento che mettiamo a loro disposizione per farlo. Il terzo stack è una piattaforma dati costruita su Elastic MapReduce con Scala e Spark, che ci permette di tracciare statistiche approfondite sull'ascolto di podcast all'interno della piattaforma e sulla delivery delle pubblicità audio di cui parlavo prima.
E questa architettura, questi tre stack, immagino negli ultimi 10 anni si sono anche evoluti, ci sono stati vari cambiamenti. Ci puoi un po' raccontare com'è andata?
Sono sicuramente evoluti e alcuni di essi sono nati anche in momenti differenti, no, della storia. All'inizio, come puoi immaginare, era tutto molto più semplice, un classico monolite, come ci piace definirlo, che per i primi anni non è stato fondamentalmente molto di più di un classico stack web arricchito da qualche applicazione fatta in casa per gestire lo streaming audio. Vi dicevo prima che c'era comunque un'idea, no? Un'idea di web radio, e quindi abbiamo anche negli anni lavorato con audio streaming. Scelte molto, molto classiche, vorrei dire, Ubuntu Server su EC2 e una tonnellata di script bash per condire il tutto. Gli anni ovviamente sono passati e più o meno 5 o 6 anni fa sono arrivati due grossi cambiamenti, più o meno nello stesso momento, per ragioni diverse. Il primo è stato serverless, nello specifico Lambda, e il secondo Kubernetes. I due approcci ovviamente sono agli antipodi, però lo sfruttarli entrambi nello stesso momento è stata, dal mio punto di vista, la chiave di diverse vittorie, perché Kubernetes ci ha permesso di irrobustire la nostra infrastruttura e renderla più efficiente per tutte quelle che sono, diciamo, le applicazioni più classiche, mentre serverless ci ha permesso di iniziare a guardare al futuro. Entrambi gli stack servono centinaia di milioni di richieste ogni giorno e ci permettono quindi di scegliere, sulla base dello use case, qual è l'ambiente e l'architettura che più si addice allo sviluppo di un nuovo componente. Anche se devo dire che, onestamente, ultimamente abbiamo una preferenza piuttosto marcata per Lambda, che quando viene comunque utilizzato con dei pattern architetturali adeguati, quindi non semplicemente cercando di riusare le stesse tecniche, le stesse conoscenze, magari acquisite negli anni su applicazioni più classiche, ci permettono comunque di scalare in maniera estremamente semplice e di far crescere questi componenti di ordine di grandezza, facendo comunque quelli che sono interventi minimi sulla codebase.
Assolutamente. Concentriamoci un attimo sulla componente di content delivery, no? Mi sembra di aver capito che è un po', diciamo, il punto focale di questo sistema. Ci puoi dire, Rocco, quali sono state le sfide, come avete implementato questo componente importante?
Beh, noi, appunto, in quanto piattaforma di podcast, il nostro scopo principale è quello di occuparci del delivery di file audio. Per cui la content delivery è sicuramente la chiave di tutto. Essendo una piattaforma di distribuzione, dobbiamo garantire che i contenuti creati siano fruibili su una grande varietà di piattaforme. E quello che differenzia un po' il podcast dagli altri media è che le piattaforme sono principalmente di terze parti. Per cui, nella sua incarnazione più semplice, la distribuzione di un podcast non è tanto di più di un feed RSS e un qualche tipo di media storage esposto tramite HTTP. Vorrei dire che un semplice web server e l'accoppiata S3 CloudFront sono più che sufficienti per distribuire un podcast praticamente ovunque. È anche vero, però, che farlo su scala globale per centinaia di migliaia di podcast è un pochino più complesso, Però la verità è che l'architettura sostanzialmente non cambia in maniera radicale. Quella che è la complessità che al momento solo poche aziende al mondo gestiscono è il servire dinamicamente versioni diverse dello stesso contenuto sulla base dell'ascoltatore. Nello specifico parliamo di fare inserzione dinamica di pubblicità in tempo reale con una pubblicità che proviene da sorgenti programmatiche, quindi niente di diciamo staticamente disponibile a priori, gestendo quindi una combinazione che è virtualmente infinita di possibilità che possono portare vari ascoltatori a scaricare una versione diversa dello stesso contenuto. Se vogliamo un attimo parlare di numeri, in questo momento la nostra piattaforma su base mensile serve decine di petabyte e come piattaforma di distribuzione abbiamo, come vi dicevo, la necessità di fornire statistiche di ascolto. Nello specifico sono statistiche di ascolto certificate da un ente indipendente che è l'Internet Advertising Bureau, IAB, e in giugno di quest'anno abbiamo servito 250 milioni di download. Per la, come vi dicevo, la gestione dinamica dell'inserzione dell'audio, nel nostro caso abbiamo scelto di sviluppare una soluzione proprietaria che è composta da diversi componenti. C'è quello che in gergo viene definito un SSP, ossia una supply side platform, che è un'applicazione che ha uno scopo ben preciso, ossia raccoglie, passami il termine, in tempo reale da diverse sorgenti quelle che sono le pubblicità audio disponibili per un certo tipo di ascoltatore o contenuto. Un'altra componente di questa infrastruttura è quello che chiamiamo uno stitcher, ossia un'applicazione il cui scopo è proprio quello di cucire insieme l'audio del podcast con quello delle pubblicità scelte specificatamente per quel download e per quell'ascoltatore.
Ok, quindi immagino che tutto questo sistema di contenuto dinamico vada comunque integrato con la componente di CDN, cioè di delivery di contenuto statico, che è ciò che caricano i vostri content creator, chiamiamoli così. Ci puoi dire un po' come funziona questa integrazione e magari quali building block, quali servizi utilizzate sulla piattaforma di AWS?
Guarda, hai menzionato in realtà CDN come delivery di contenuto statico, però secondo me vale la pena sottolineare che la CDN in realtà è uno strumento molto efficace anche per delivery dei contenuti dinamici. Ci sono diverse ragioni, ovviamente. La prima è la distribuzione su scala globale che rende quelli che sono gli edge della CDN molto vicini fisicamente all'ascoltatore, nel nostro caso, quindi abbassa anche le latenze, e la capacità comunque della CDN di fare del caching, perché è vero che il contenuto è dinamico, ma è anche vero che ci sono condizioni nel quale anche un contenuto dinamico può essere cacheato, per esempio su aree geografiche, oppure nel nostro caso, quando per esempio la stessa combinazione di episodi di un podcast e un certo set di pubblicità vengono servite a più di una persona. Quindi CloudFront per noi è sempre il punto di partenza, sempre la porta di accesso dal mondo esterno alla nostra piattaforma. Sulla base di quello che è nei fatti il sottosistema che deve gestire una specifica fase del processo di download, CloudFront viene configurato per usare diversi origin. Una è un classico load balancer che fondamentalmente durante la primissima fase di richiesta delle nostre API, che come vi dicevo girano su EKS, si occupa di decidere quello che è il contenuto che va servito. Un secondo sottosistema è quello composto da API Gateway e Lambda, il famoso SSP di cui vi parlavo prima. È una fase di discovery e asta in real time delle pubblicità. E infine service discovery basato su Cloud Map e IC2 durante la fase finale, nella quale serviamo all'ascoltatore quello che è vero e proprio contenuto all'interno del quale sono state inserite dinamicamente le pubblicità audio. Mi piace anche menzionare altre due componenti in realtà che sono sotto il cofano e che per noi sono estremamente importanti, che sono SQS e Kinesis, perché ci permettono di fare dispatching e ingestion di tutta una serie di eventi che vengono poi consumati e processati dalla nostra piattaforma dati.
Però ecco, hai menzionato anche un certo focus anche sulle statistiche e sull'analisi dei dati, no? Di tutti questi download, di tutti questi migliaia di podcast. Ti volevo chiedere quanto è importante poi nella pratica, anche non solo per voi, ma anche per i vostri clienti, questo discorso delle statistiche e dell'analisi dei dati e quale tipo di sfide avete affrontato su questo fronte.
Ti dirò che quello che inizialmente poteva essere un semplice sistema di conteggio, no? Un sistema che fondamentalmente, passo il termine, fa più uno ogni volta che qualcuno scarica un podcast, negli anni è diventato sempre più fondamentale. Talmente fondamentale che non solo abbiamo sviluppato un sistema di misurazione completamente ad hoc, ma l'abbiamo pure fatto certificare dall'ente di cui vi parlavo prima, ossia l'Internet Advertising Bureau, che negli anni ha prodotto quella che è una vera e propria specifica insieme alle varie aziende che lavorano sul podcasting per stabilire quali sono le regole da utilizzare per contare quanti download unici ha ricevuto uno specifico podcast. Che, voglio dire, sembrerebbe un problema banale, no? Ma la natura distribuita e frammentata del consumo di podcast, che avviene su veramente decine e decine di applicazioni differenti, piattaforme differenti, fa sì che, come piattaforma di hosting, i dati su cui puoi contare sono fondamentalmente solo le richieste HTTP ricevute. E quindi nasce quella che è, nei fatti, la necessità di stabilire delle regole per evitare di produrre dei numeri che possono essere, per esempio, gonfiati da download parziali, da download molto corti, da crawlers, bot e chi più napi ne mette, insomma. Nello specifico, nel nostro caso, raccogliamo quelli che sono questi eventi, utilizziamo Kinesis Firehose per archiviarli su S3, quindi se vogliamo fare un esempio, il download di un episodio oppure l'impression di una pubblicità audio, e questi eventi vengono poi letti, filtrati, classificati, aggregati sulla base di regole di business descritte appunto dalle specifiche di qui sopra, con una serie di pipeline Spark che vengono eseguite da un cluster Elastic MapReduce. Questo cluster Elastic MapReduce poi produce dei risultati, come puoi immaginare, che vengono poi salvati su S3, e questo lo facciamo per disaccoppiare quella che è la fase di calcolo da poi quelli che sono gli step successivi, che nello specifico sono importazioni, perché noi prendiamo questi dati creati dalle nostre pipeline Spark e li importiamo su vari database relazionali e non sulla base di quelle che sono le esigenze specifiche.
Senti Rocco, dato che offrite anche una piattaforma per le aziende, oltre che per gli individui che decidono di creare un podcast, c'è anche un discorso di affidabilità. Quindi quanto è importante per voi e se ci puoi raccontare anche se o come il cloud è riuscito a darvi una mano su questo fronte dell'affidabilità, della resilienza, dei servizi che offrite.
Ma guarda, quando abbiamo iniziato più di 10 anni fa, come ben sai, non è che ci fosse granché dal punto di vista del cloud, e l'offerta di AWS era comunque fortemente orientata a quelli che sono i building block delle infrastrutture, quindi insomma C2, S3, eccetera, per cui siamo stati costretti soprattutto durante i primi anni a gestirci in casa con soluzioni più o meno creative il deployment e la scalabilità di diversi servizi, inclusi i database, che sono forse quelli più delicati. In quel periodo AWS e il cloud ci hanno aiutato a non essere dipendenti dall'hardware, quindi hanno permesso quello che è stato il bootstrap di una startup autofinanziata, senza grosse risorse, dove la spesa iniziale da sostenere per hardware, data center, chi più ne ha metta, sarebbe stata sicuramente insostenibile. Negli anni, e soprattutto parlando di affidabilità, la presenza di comunque altri componenti che nascevano ci ha comunque permesso di fare la differenza passando nel tempo a servizi gestiti, Redis, Aurora, SQS, Kinesis, di cui parlavo prima anche. Questo passaggio ci ha permesso ovviamente di poterci concentrare di più sulla costruzione e mantenimento della nostra piattaforma rispetto che mantenere quello che serve alla piattaforma per funzionare. La strada ovviamente è ancora lunga.
Ecco, a proposito della strada che è ancora lunga, ti volevo proprio chiedere appunto se avete altri progetti o miglioramenti sia dal punto di vista tecnologico che sul fronte del business. Ecco.
L'evoluzione dal punto di vista tecnologico è continua, non siamo mai arrivati e c'è sempre qualcosa da fare meglio, no? Menzionavo Aurora, nello specifico siamo passati abbastanza di recente ad Aurora, portando dei database Postgres che ci gestivamo da soli, e adesso dobbiamo preoccuparci della problematica di gestire quelli che sono i major upgrade su una piattaforma che non può comunque permettersi un downtime elevato. Lavoriamo già con una struttura multi-account, ma stiamo esplorando soluzioni per poter segmentare ancora di più quelli che sono i workload e isolarli all'interno di account multipli, mantenendo comunque un coordinamento centrale. Abbiamo una transizione in corso, come già menzionavo, verso serverless, perché è vero che ogni volta che dobbiamo sviluppare un nuovo componente dovesse esserci un fit con quella che è la piattaforma serverless, è la nostra prima scelta, ma è anche vero che insomma anche le componenti esistenti, ogni volta che richiedono un po' un lifting, passami il termine, ogni volta che richiedono di fare uno step evolutivo, ci sono tante circostanze, tanti casi nel quale le migriamo da uno stack tradizionale a serverless. Quindi ecco, come ti dicevo, il lavoro sicuramente non manca. In aggiunta, se posso permettermi anche di menzionare cose un po' meno tecniche, ci sono comunque altre cose che facciamo, soprattutto dal punto di vista del business, per cui mi piacerebbe approfittare in realtà di questo spazio per menzionare quello che è il lancio in Italia del nostro programma Prime, che avverrà veramente a brevissimo. Prime è un programma speciale per i creatori di contenuti che li aiuta a massimizzare l'esposizione e la generazione di revenue, come vi dicevo, attraverso i tool che offriamo, quindi per esempio un inserimento dinamico di pubblicità, ma anche hosting gratuito, customer care dedicato e la promozione sulle piattaforme di ascolto. È un programma che negli Stati Uniti abbiamo lanciato 2 anni fa e che ha già subito diversi perfezionamenti, quindi ora in sostanza siamo pronti a quella che è l'espansione internazionale. E l'Italia, grazie un po' anche alle nostre radici, è la prima nazione che abbiamo scelto per aprire le tasse in Europa.
Ottimo, mi fa molto piacere sentirlo, Rocco. Poi ovviamente il podcast è un argomento che mi tocca e ci tocca in prima persona, quindi vi terrò d'occhio e staremo aggiornati. Mi ha fatto tantissimo piacere ospitarti, Rocco. Abbiamo toccato tantissimi temi super, super importanti per tante aziende, quindi ti ringrazio davvero tanto.
Grazie mille, grazie ancora per la possibilità di venire ospite a questo podcast.
Grazie a te, ciao Rocco.
Ciao Alex, ciao.
Ragazzi, abbiamo parlato di davvero tanti argomenti, dalla resilienza, ai servizi gestiti, la CDN, come integrare contenuto statico, contenuto dinamico. Spero che vi abbiano acceso qualche lampadina, spero che siano stati interessanti anche sentire l'esperienza di un cliente che dopo 10-11 anni insomma ha visto parecchie evoluzioni, tanti nuovi servizi, tanti nuovi modi di fare magari, no, la stessa cosa. Io come al solito vi ringrazio per essere arrivati in fondo a questo episodio, sono Alex di AWS Italia e ci sentiamo come sempre la prossima settimana, lunedì, con il prossimo episodio. A presto, ciao!